Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sono le 4:30 di domenica pomeriggio. Che cazzo ci fate così tanti qui? Perché avete riempito questa sala? Perché non siete a casa con le vostre famiglie? Non siete a fare qualcosa di più intelligente? È una bella ragione questa, mi piace. Bene, benvenuti, grazie. Grazie a tutti per essere qua. Questo è un applauso a voi. Allora, quando sono arrivato qui quest'oggi intorno all'ora di pranzo, non mi ricordo chi mi ha beccato e mi ha detto: ah, non vedo l'ora di venire alla tua lezione oggi. No! Scomberiamo subito il campo davanti all'idea che questa non è una lezione, non è una conferenza, non è una roba che si potrebbe presentare in un'aula universitaria. Siamo noi che abbiamo deciso di intrattenervi per un'oretta raccontandovi cose che a noi ci divertono e speriamo che divertano anche voi, no? Ecco, quindi non vi aspettate niente di serio. Abbiamo deciso che il titolo sarebbe stato Dal rogo alla palla di fuoco, perché l'idea era scaturita da una conversazione che avevamo avuto un paio d'anni fa, in cui provavamo a fare il punto per gioco sul ruolo sociale della magia. Perché la magia, sia nei mondi immaginari della letteratura fantastica, sia nel nostro di mondo, non è mai stata una cosa priva di conseguenze. Poi uno può credere che esista o non credere che esista. Ci sono state epoche nelle quali erano assolutamente convinti. La nostra è un'epoca che ha delle opinioni un po' più complesse sull'argomento. Ma il semplice fatto che questa cosa potesse esserci, e nei mondi fantastici c'è veramente, a un livello di realtà diverso dal nostro, ha sempre cambiato tutto. E il punto fondamentale, la nostra tesi a questo riguardo, è proprio che la magia, persino nelle storie che parlano di mondi dove la magia è una cosa relativamente normale, la magia non è mai un elemento banale, non è mai una cosa. La magia cambia sempre tutto, no? È sempre divisiva, è sempre disruttiva, ha sempre qualche cosa di fondamentalmente altro. Il nostro punto è dimostrarvi che questa cosa avviene persino nei mondi dove la magia la maneggiano tutti quanti. Ma per capire come gli esseri umani si rapportano a questa realtà non realtà e alle persone che la praticano, noi che siamo studiosi, lei dell'antichità e io di epoche un pochino più recenti, ci siamo domandati un pochino: ma ok, ma la storia sociale della magia come inizia? Che cosa ne pensavano i nostri antenati? E quando era normale pensare che c'erano persone che avevano il potere di fare qualche cosa di totalmente diverso dalle altre persone? Che cosa facevano? Cosa faceva la gente coi maghi? Li bruciava sul rogo come nel Medioevo? È sempre stato così? No, non è sempre stato così. Nell'antichità avevano un'opinione differente, ma questa ce la racconterà Chiara.
Siamo agli inizi del Novecento, quando tra gli studi di antropologia iniziano a interessarsi appunto del ruolo della magia. E uno dei testi più noti, più importanti dell'epoca è il testo di uno dei più grandi antropologi di questo periodo, che si chiama Marcel Mauss. Mauss, all'interno del suo libro, dice una cosa veramente interessante. Ci dice che è l'opinione pubblica a creare il mago. Ci dice che gli individui ai quali è attribuito l'esercizio della magia possiedono una posizione distinta all'interno della società. E per verificare se questo sia accettabile per l'età antica oppure no, andiamo a scoprire un po' di terminologia. Andiamo a vedere chi erano i maghi dell'età classica. La parola magos e la parola mageia compaiono già in Erodoto nella letteratura di età classica. Hanno però un ruolo ben definito che potremmo definire etnografico. Infatti Erodoto ce ne parla come di una società segreta persiana. Senofonte, che scrive un pochino dopo rispetto a Erodoto, ce ne dà una definizione un pochino diversa. Senofonte è uno che ha girato un po' di più e ci dice che si tratta di esperti in tutto ciò che concerne gli dèi. E questa è una definizione interessante, che viene approfondita un pochino di più da Platone, che di maghi e di magia, vedremo, ha parlato abbastanza, di solito non in termini positivi, e ci dice che la mageia di Zoroastro è come un culto degli dèi. C'è poi, per andare a capire un po' meglio di che tipo di culto si tratta, un frammento di Eraclito da Efeso, che ci racconta che il mago non è esattamente un sacerdote, è un esperto itinerante di culti privati. Quindi questi culti privati di questi sacerdoti itineranti non dovete immaginarli come appunto dei sacerdoti, immaginatevi di più come quelli che praticano quella che noi oggi chiameremmo la magia nera, quelli che compongono le tabelle de ficciones. Erano per la maggior parte delle tavolette di piombo che venivano sotterrate vicino ai recinti sacri dei templi degli dei Ctoni. Quindi insomma, se uno vuole augurare alla suocera di azzopparsi o all'avversario commerciale che tutto i suoi prodotti marciscano, è quello che bisogna fare: incidere sul piombo, nascondere dove c'è un dioctonio che già di per sé tende a essere un po' poco simpatico, e quella cosa la fanno appunto questi maghi, questi sacerdoti che non sono esattamente dei sacerdoti, di solito prendono il nome di Agyrtes oppure di Mantes. Un'altra figura interessante è il Goes, quello che pratica la goeteia, un altro tipo di magia. Ancora Platone ce ne parla nel Simposio e definisce la goeteia come uno dei tipi di riti che permette il passaggio tra due mondi: il mondo, potremmo definirlo mondo ordinario, quello in cui abitiamo noi, e il mondo degli dèi. È mal visto, anche questo non piace, ce lo spiega Platone, perché esiste un modo giusto di parlare con gli dèi, che è quello dei riti tradizionali, dei riti cittadini, che sono quelli accettabili, sono ordinati e possiamo prevederne l'esito. E poi ci sono questi altri riti, che sono dei riti, come dicevamo prima, privati, e questo può minacciare il giusto rapporto tra gli uomini e gli dèi. Insomma, già in Platone c'è quell'opposizione tra magia e religione che poi abbiamo conosciuto in altri testi, magari avete sentito parlare di Fraser, del Ramo d'Oro, che riprende questa idea, che però appunto in Platone è già espressa. Quindi, magia contrapposta a religione, però in realtà già nel mondo greco anche magia contrapposta a scienza, in un piccolo ambito, quello della guarigione, quello della medicina. Noi sappiamo che c'erano i Cazartes, che erano dei sacerdoti guaritori, che davano una valenza sacra alla malattia, cioè c'è uno scompenso tra il mondo, nel rapporto tra il mondo divino e il mondo umano, e questo provoca la malattia. Ma poi abbiamo Ippocrate, e quindi abbiamo la ricerca di una spiegazione scientifica per la malattia, cioè sicuramente una spiegazione naturale. Anche nel mondo romano la magia è divisiva. È divisiva perché la parola magus e magia arrivano con Cicerone, sempre in ambito etnografico. I poeti di età augustea le usano queste parole, però le usano sempre per far vedere che loro sono quelli che ne sanno di più e quindi sono in grado di usarle. In realtà la magia noi la conosciamo già nelle 12 tavole. Nelle 12 tavole si dice che sono vietate i malacarmina e le excantazioni. In pratica non posso fare una magia che porti via il raccolto dal campo di qualcun altro. Ci sono proprio dei processi che parlano di questa cosa all'interno del mondo romano. Sono vietati anche i beneficia, però la beneficia non indica il veleno, indica quello che indica il nome della dea Venus, cioè il fascino, la malia. Non posso affascinare in modo negativo qualcuno. Poi abbiamo anche un documento interessantissimo sulla magia, che è ancora divisivo, e si tratta del 30° libro della Naturalis Historia di Plinio. Plinio era curiosissimo su un sacco di cose, tra le varie cose di cui è curioso c'è anche la magia, che però non è una cosa romana. Quello che Plinio ci tiene tantissimo a sottolineare è che Pitagora era un mago, perfino Platone per lui era un mago, Democrito, Empedocle sono stati curiosi della scienza persiana e quindi sono andati a informarsi, hanno appreso la magia, che però insomma sarebbe meglio starne lontani. Se proprio proprio non vogliamo considerare la magia persiana, possiamo anche andarla a cercare da altre parti. I britanni, per esempio, Plinio ci ricordano la magia, e come dimenticare la magia egizia. I papiri greche magiche sono imbevuti di magia egizia. Quindi, insomma, il mondo classico la magia la conosce, la pratica, però non in via ufficiale. La pratica sempre stando ai margini. E chi pratica la magia è qualcun altro. Se qualcuno viene accusato di essere un mago si deve difendere, è molto famosa la difesa di Apuleio, che è diventata un interessantissimo trattato filosofico. Poi arrivano i cristiani.
La cosa molto divertente della magia di Apuleio è che lui è stato accusato in tribunale di essere un mago, quindi ha scritto la sua difesa, nella quale sostanzialmente dice: no, io non posso essere un mago perché io non ho mai fatto tutte queste cose, partendo con un elenco che dimostra che lui sa esattamente che cosa facevano tutti i maghi della sua epoca, il che quasi è un'autoaccusa. Quello come dire: beh, queste cose non le fai, che ne so io di tutte queste cose,
no?
Elencando, facendo vedere che lui sapeva perfettamente, no? Con i cristiani la cosa va in crisi ancora di più, ma non tanto perché, come ci potremmo noi immaginare, perché i cristiani cominciano a bruciare le streghe. Quella è una cosa che in realtà è successa molto dopo. La cosa è cominciata ad andare in crisi, e questo fa impressione soprattutto se si pensa a come poi sono andate effettivamente le cose, perché i cristiani hanno cominciato a non crederci alla magia. Questa era la prima cosa che li distingueva effettivamente dagli antichi. Già Sant'Agostino, cioè i cristiani credevano assolutamente al soprannaturale, i cristiani antichi, al fatto che il mondo fosse popolato di spiriti, quelli che gli antichi chiamavano semplicemente spiriti o dei minori. Per i cristiani, siccome il Dio era uno solo, chiunque altro si faceva chiamare Dio o voleva influenzare le sorti degli esseri umani non poteva che venire dalla parte opposta, e quindi tutti gli spiriti del mondo antico diventano demoni. I demoni esistono per prendere in giro gli esseri umani, e quindi già Sant'Agostino diceva che i prodigi che i demoni sembrano fare a vantaggio dei maghi che li evocano e li strumentalizzano in realtà sono illusioni, sono inganni, non sono delle vere operazioni sulla realtà. Questo è il potere che hanno questi demoni, è quello di ingannare gli esseri umani, di creare delle illusioni. E per tanto tempo i cristiani hanno continuato a credere, i cristiani anche alto medievali, hanno continuato a credere che in realtà la magia non esistesse. E questa è una cosa che effettivamente molte persone non sanno. Io mi sono portato qua soltanto per farvi vedere che persino nei testi legali si partiva dal presupposto che questa cosa non ci fosse. Tipo, qui abbiamo l'editto di Rotari, il re dei Longobardi, ok, ve lo ricordate, l'abbiamo studiato tutti quanti a scuola, che ci dice a un certo punto: nessuno osi uccidere un'aldia voleva dire una donna libera, o un'ancella, cioè una donna che non era libera, accusandola di essere una strega, detta anche masca. Bellissimo il fatto che già nei testi di Rotari c'è la parola che nel nord Italia ancora oggi indica tradizionalmente le streghe, no? È antichissima, c'è già in questo testo, che è un testo del VI secolo, no? Quindi nessuno osa uccidere un'aldia o un'ancella accusandola di essere una strega, detta anche masca, perché è impossibile per menti cristiane e incredibile che una donna possa mangiare vivo un uomo. chiaramente tra le stregonerie che questi praticavano c'era l'idea che ci fosse il cannibalismo, no? Che si mangiassero le persone. È ancora più divertente, no, abbiamo parlato dei Longobardi, andiamo dai loro nemici, i Franchi, ricordate la Delchi del Manzoni, no? I Longobardi e i Franchi che non si piacevano. E i Franchi avevano la loro legge, la legge salica, quella promulgata dal re Clodoveo, e questo ci dice: se qualcuno chiama qualcun altro, e qui c'è una strana parola germanica latinizzata che probabilmente era il termine che usavano loro per indicare le persone che usavano la magia, che suona più o meno come erbugium, fa pensare che fosse qualcuno che usava le erbe, no? Una persona in grado di usare le erbe. Se qualcuno chiama qualcun altro erbugium, quindi già soltanto chiamarlo era chiaramente un'offesa, e lo accusa di avere portato il caldaio dove si riuniscono le streghe, di aver portato il calderone intorno al quale le streghe si riuniscono. Qui non siamo nel medioevo delle streghe che finivano sul rogo, siamo secoli e secoli prima, rendetevi conto di come questo immaginario già stava cominciando a crearsi. E non lo può provare, se uno lancia questa accusa e non la può provare, si è dichiarato colpevole e condannato a pagare una multa di 2500 denari, e fin qui va bene. Ora viene la parte bella: se una strega mangiasse un uomo e fosse colpevole, si è dichiarata colpevole e condannata a pagare 8000 denari. Se ti mangiavi una persona tra i Franchi, ti multavano. Non ti mettevano sul rogo, ti multavano, vale conto, e neanche poi di così tanto, perché alla fine quello che ti accusava falsamente 2500, se te poi invece una persona te l'hai rimangiata per davvero 8000, ok, ce lo possiamo anche permettere, è una cena delle grandi occasioni. Quindi vi rendete conto che l'atteggiamento era cambiato parecchio. Che cosa avrebbe poi portato il mondo cristiano, queste stesse persone che ipoteticamente venivano multate se si mangiavano qualcuno, a finire legate a una fascina e appiccato fuoco sotto i loro piedi, solo pochi secoli dopo, perché qualcuno aveva detto: ho visto la mia vicina cogliere delle erbe ieri sera, no? Che cosa è successo di mezzo? La prima cosa che verrebbe da dire è: è successa che hanno inventato l'Inquisizione. E invece il problema non è quello, che l'Inquisizione non è assolutamente stata inventata per perseguitare le streghe, è stata inventata per perseguire gli eretici, no? Nel 1200, l'anno preciso non me lo ricordo, comunque siamo nella prima metà del XIII secolo, perché era l'epoca delle crociate contro i catari erano il problema in quel momento, non le streghe proprio, no? Cioè, era l'ultimo dei loro problemi in quel momento. Con l'andare del tempo qualcosa è cambiato nella mentalità collettiva, e onestamente gli storici ancora oggi non la sanno dare una spiegazione, non si sanno spiegare per quale ragione nei secoli del basso medioevo qualcosa è cambiato nella mentalità collettiva, fatto in modo che una paura, una paranoia delle le streghe sono in mezzo a noi ha cominciato a dilagare in alcune parti del mondo cristiano, assolutamente non dappertutto, non in maniera uniforme, no? E quelle stesse persone che erano, lo sappiamo benissimo, le donne dei paesi che usavano le erbe per fare un milione di cose diverse, che aiutavano le donne a partorire e qualunque, e che magari praticavano anche culti molto antichi che non erano mai stati sradicati dalle campagne, figuriamoci, questo è un dato assodato della storia di oggi, finissero accusate presso le autorità da quelle stesse persone che 2 giorni prima erano i loro clienti. No? Erano assolutamente chi portava le streghe sul rogo erano le stesse persone che avevano comprato le cose a loro il giorno prima. Quindi come mai ogni tanto esplodeva il panico e poi si creavano quei fenomeni a catena per il quale una strega condannata, processata e magari strappettata per bene faceva i nomi di altre persone che a loro volta facevano i nomi di altre persone, e dentro un processo potevano venire coinvolte anche centinaia di persone, poi non finivano affatto tutte sul rogo. Adesso non voglio spezzare lance a favore dell'Inquisizione, figuriamoci, lungi da me, però le persone che poi finivano effettivamente condannate a morte erano una piccola minoranza. Ciò non impedì all'Inquisizione di bruciarne a migliaia nel corso del suo periodo di attività. Quindi il perché si è passati nei secoli da nessuno si mangia le persone e anche se lo fanno va bene, alla peggio li multiamo, fino a sei colto delle erbe e ora ti bruciamo viva, qualcosa è cambiato, ma onestamente nemmeno noi sappiamo che cosa, no? È probabilmente un fenomeno talmente complesso che non abbiamo, si possono indicare degli elementi che hanno portato a cambiare la mentalità, ma non sappiamo noi che cosa ha portato effettivamente a cominciare a pensarla in una maniera completamente diversa. Tutto questo per dire che non importa se il nostro mondo fosse quello del cristianesimo, che è ancora quello in cui viviamo noi oggi, indipendentemente dalla nostra religione o scelta spirituale personale, noi comunque siamo discendenti di cristiani e viviamo in una società che al massimo possiamo chiamare post-cristiana, ma è assolutamente ancora impregnata di quei valori, no? E il mondo antico, che queste cose ancora non le conosceva, in un caso o nell'altro, chi praticava queste arti, note o non note, crediamo che siano vere o non ci crediamo, non ha importanza, non è uno di noi. Questa cosa deve essere separata, non è mai, mai, mai normale, nemmeno quando si pensa che non esista, nemmeno quando si pensa che esista ma che sia usata per fini positivi. Questa è la condizione fondamentale della magia, conseguentemente del mago, essere sempre, costantemente separato. Hai qualcosa da aggiungere? O andiamo avanti a nastro? Vai.
Sulla questione del separato torniamo al punto da cui siamo partiti, cioè al problema della religione. La religione che separa il sacro dal profano, e il sacro è proprio ciò che è separato. La cosa che è interessante è vedere come questa distinzione sia poi mantenuta anche all'interno della narrativa fantastica, in cui di fatto se io voglio che la magia sia reale, visto che il mondo è un mondo immaginario, e questo può accadere. Però, anzi, la magia diciamo che diventa uno degli elementi costitutivi della costruzione del mondo, del world building.
La cosa divertente è proprio questa. Ognuno di noi può avere la sua personale opinione sull'esistenza di queste cose nel nostro mondo. In un mondo fantastico la magia esiste, è reale, no? E questo provoca una differenza fondamentale su come viene percepita rispetto al nostro mondo. Perché nel nostro mondo non ha mai potuto cambiare nulla se non nella vita delle singole persone. In un mondo immaginario può cambiare la vita di tutti.
Potremmo partire da alcuni esempi. Allora, esiste la possibilità che la magia in un mondo fantastico sia in possesso di tutti, che possa essere utilizzata da tutti, che possa essere appresa da tutti. Ecco, in questo caso sostanzialmente non c'è differenza rispetto al nostro concetto di scienza. Sui rapporti tra scienza e magia è stato già scritto tanto. Io ho portato con me questi due libri perché sono abbastanza recenti e sono entrambi interessanti. Su come anche nel nostro mondo, parlo di Incanto di Michele Bellone e di Galileo ed Harry Potter di Marco Ciardi, che analizzano entrambi legami nella storia della nostra scienza tra magia e scienza, mostrando come Newton, per esempio, non avesse esattamente idea della distinzione, perché non c'era ancora, oppure di come un certo tipo di pensiero magico possa essere stato utile per arrivare a determinate conquiste scientifiche. La magia diventa separativa, quindi diventa quello che noi abbiamo detto finora essere successo nel nostro mondo, soltanto se è esoterica, è genetica, quindi c'è un elemento di distinzione, cioè in pratica se è protagonista la magia non ce l'ha.
Allora, cominciamo a fare un pochino di esempi, no? Ogni tanto quando la gente viene da me e mi dice, stanno cercando di telefonarmi, spero che questo non interrompa la registrazione, aspetta, come si fa a dirgli no, è andata avanti. Ogni tanto la gente viene da me e mi dice: ah Luca, sai, sto cercando di scrivere un libro. Sì, lo so, lo state facendo tutti. E ho in mente questa idea, no? Sono fantasy ambientati in un secondary world, cominciano a spiegarmi come funziona la magia nel loro mondo e io blocco sempre tutti e gli dico: ok, la prima domanda che ti devo fare è: se i maghi nel tuo mondo sono capaci di fare questa e quest'altra cosa, perché non comandano loro? No? In un mondo dove ci sono persone che sono in grado di intervenire sulla realtà con una forza dirompente che gli altri non possiedono, perché non comandano loro, no? Facciamo il gioco del world building. Nel momento in cui io comincio a sviluppare un mondo dove c'è la magia, la prima domanda che io mi devo fare è: perché quelli che ce l'hanno non comandano? Perché non sono loro a decidere come avvengono le cose? Se non sono loro, ci vogliono delle ottime ragioni, no? E gli autori ogni tanto hanno cercato di trovarsi delle ragioni sul perché, oppure hanno deciso che non c'è una buona ragione per la quale questi non comandino e quindi comandano. Allora, un esempio banalissimo, se lo vogliamo fare prendendo i classici più belli della nostra letteratura, è Il ritmo di Bonnet, no? Di Michael Moorcock. Io ho voluto portare questa edizione, che è la prima edizione della Nord in cofanetto, che è la quale, sulla quale l'ho letto io quando ero ragazzino, ci sono assolutamente affezionato, ho detto la faccio vedere a tutti perché è così, cioè me la sto anche un po' tirando, faccio vedere a tutti quanto è carino è, e poi là nel banchetto con le cose vecchie della Nord ce l'hanno, ed è bellissimo che ce l'abbiano qui, andate a comprarvela, no? Se non avete letto Henrik, fatelo, ma a parte questo, il punto è, in questo mondo c'è una razza, i Melliboneani, appunto, che la magia la pratica, in maniera, non la praticano proprio tutti, no? I panettieri non la praticano, però è una cosa estremamente diffusa, ce l'hanno, sono capaci, hanno una capacità enorme di influire sulla realtà, e quindi l'autore si è domandato, cosa gli impedisce di diventare un impero, è un impero tirannico, perché tanto non li può fermare nessuno, niente, non glielo impedisce nessuno, e infatti diventano un impero terribile, che tratta in maniera orripilante tutte le popolazioni sottomesse, che si espande su più mondi, che dura 10.000 anni, no? E che alla fine cade per problemi interni, cade perché non è più capace, sono loro che non riescono più ad andare d'accordo uno con l'altro, non riescono più a reggersi, alla fine sì, sono gli altri che verranno a fargli le scarpe, ma perché si sono indeboliti così tanto che non sono più in grado di reggere se stessi. La tesi fondamentale di Murko, che è una tesi abbastanza disperante, ma è anche verosimile, è che se tu dai un potere del genere in mano a qualcuno, poi non glielo puoi togliere. Sarà lui che deciderà qualunque cosa, deciderà persino la sua stessa demise, no? Perché non c'è nessuno là fuori che gli può impedire di fare quello che, vuole, no? Quindi, questo è un esempio di un mondo. Tu hai un mondo nel quale... Vai, rilanci!
Rilancio con Margaret Weis e Tres Hickman, quelli di Dragonlance, però non parlo di Dragonlance.
Quelli di Dragonlance.
E stranamente non parlo di Sanderson, non ancora.
Ecco, quando lei inizierà a parlare di Sanderson, io avrò bisogno del vostro aiuto per fermarla, perché di solito una persona sola non basta, è provato che non è sufficiente.
Nel ciclo di Death Gate abbiamo diversi mondi, il mondo è stato spaccato in quattro parti e in uno di questi la gente comune è morta, perché è impossibile vivere in questo mondo di pietra, di lava.
Vivono sottoterra praticamente.
Vivono sottoterra, sono illuminati e riscaldati dal magma e la gente comune è morta, sono sopravvissuti soltanto i maghi. I maghi che per sopravvivere a loro volta stanno usando quasi tutte le loro capacità magiche e quindi... evocano i morti, sono dei negromanti sostanzialmente, perché soltanto chi è già morto può usare delle energie per coltivare quel poco che la terra poco illuminata, poco riscaldata riesce a produrre.
Cioè, è sfruttamento fondamentale delle risorse, loro hanno i cadaveri e usano quelli.
Ecco, qui succede una cosa interessante, cioè succede che vediamo come ancora la magia riesca a essere divisiva, perché su Abarrak arrivano due maghi, che quindi riescono a sopravvivere, ma che non praticano quel tipo di magia, hanno un orrore fondamentale, un orrore devastante nei confronti della necromanzia. E quindi vediamo come, ancora una volta, il mago, nel momento in cui viene visto dall'esterno, è comunque qualcuno di separato, di diverso, che si fatica ad accettare.
Persino in un mondo dove lo fanno tutti quanti, no?
Perfino dove si tratta di altri maghi che incontrano un altro tipo di magia. È interessante anche il fatto che ci siano dei libri in cui la società è interamente dominata da maghi, ma il nostro personaggio portatore di punto di vista non lo è.
Ah, ok, passiamo direttamente a quella.
Passiamo,
okay, passiamo direttamente
all'altro.
Arriviamo sempre in casa di Weis e Hickman. Allora, se io non immagino un mondo dove c'è un'elite di maghi che comanda su tutti gli altri e voglio dare la magia a tutti, dice che bella idea, un mondo in cui la magia ce l'hanno tutti, diventa una cosa democratica, per modo di dire, poi ovviamente anche loro hanno le loro stratificazioni. Che storia ti racconterò io? Ti racconterò la storia di un protagonista che è come tutti gli altri. Il protagonista non può essere come tutti gli altri, l'eroe è sempre diverso, altrimenti non saremmo lì a parlare della sua storia. Quindi in un mondo dove la magia ce l'hanno tutti, l'eroe è quello che non ce l'ha, no? È mai stata scritta una storia del genere? È stata scritta negli anni 80, sempre dai soliti Weis e Hickman, quelli che hanno la mia età potrebbero ricordarsela, quelli più giovani non me lo ricordo, ma la prima edizione era questa della trilogia, ed era la trilogia della Spada Nera. I più anziani tra voi se la ricordano, qualcuno l'aveva mai vista, no? Questa è l'edizione originale. 1987 la prima edizione, quella italiana credo fosse tipo del 91. Fantastico, 91. Allora, che cosa ci racconta questa storia? ci racconta una storia che in realtà parte dal nostro mondo, anche se lo si scopre nel terzo libro della trilogia. È un piccolo spoiler, non è un problema. I maghi li abbiamo, li avevamo anche noi qui, no? E abbiamo cominciato a bruciarli. Lo sappiamo, ce lo racconta la storia. Alcuni di loro, che in quanto maghi sapevano anche dell'esistenza di altri mondi, hanno deciso che qui non era più aria. Quindi hanno preso e si sono trasferiti in un altro mondo, dove non c'erano esseri umani e dove la magia era anche più facile da usare, perché era un mondo che stava, nel loro modo di vedere le cose, nella loro idea della cosmologia, più vicino alla radice fondamentale della realtà. Quindi la realtà era un po' più malleabile che nel nostro mondo. E erano un gruppetto, erano tutti maghi, hanno popolato questo mondo, hanno cominciato a incrociarsi tra di loro perché c'erano solo loro. E un sacco di tempo dopo, un'altra caratteristica di questo mondo è che il tempo scorre più rapidamente che nel nostro, proprio perché è più vicino al centro della realtà. Per noi sono passati, per arrivare al nostro mondo moderno, sono passati alcuni secoli dall'epoca in cui si bruciavano i maghi. Per loro è passato un tempo molto più lungo, che non viene specificato, ma comunque molto più lungo. Dopo tutto questo tempo loro non si ricordano più da dove sono arrivati, o perché siano lì, o non hanno più nozioni del nostro mondo. Sono diventati una società di maghi, sono tutti maghi, se la sono trasmessa geneticamente, no? Sono forse millenni che vanno avanti, no? Quindi hanno il loro modo di gestire la magia, come dicevi tu, che è come se fosse una scienza, è ben divisa in corporazioni diverse. Qual è il problema? Che siccome la magia qui si trasmette geneticamente, e la genetica, lo sappiamo, non è perfetta, le mutazioni sono una cosa normale, sono quello che fa andare avanti l'evoluzione, no? Ogni tanto nasce qualcuno senza. Però per loro non c'è nessuna differenza tra la magia, tra l'energia che provoca gli effetti magici e l'energia che dà vita alle cose. Per loro è la stessa cosa, la magia è vita, no? Quindi chi nasce senza magia è come se fosse nato morto. E loro, questi neonati, li uccidono, li espungono, proprio li lasciano normalmente morire di fame. E ogni tanto questa cosa non succede, ogni tanto qualcuno viene salvato, ogni tanto questi qui si sono messi assieme, sono separati dagli altri, si nascondono, nessuno sa che esistono e praticano la loro arte, un'arte proibita che nessuno conosce perché non c'è mai stato bisogno di svilupparla, che è la tecnologia. Questi fanno quello che tutti gli altri fanno con la magia, no, non esistono le forge in questo mondo, non ci sono fabbriche col martello, forgiano il metallo, tranne questi che sono senza magia, vivono nascosti dagli altri. Si è ribaltato quel meccanismo di cui avevamo parlato in origine, no? Ci sono adesso quelli perseguitati, quelli che non ce l'hanno, no? Che cercano di utilizzare quello che tutti gli esseri umani possono fare per manipolare il mondo. Il protagonista della nostra storia è uno di questi. Se la magia ce l'hanno tutti, allora la particolarità del protagonista deve essere quella che lui invece non ce l'ha. Deve essere sempre divisiva, persino nella sua assenza. Questa è la caratteristica fondamentale.
E quindi io intervengo con il primo Sanderson.
Ah, giusto, c'è anche il ritmatista di Sanderson.
Il ritmatista di Sanderson è uno standalone per adesso.
Anche beh, insomma, la storia non finisce, andrà avanti.
Questo lo sappiamo. È uno di quei testi che parlano di una scuola di magia. Solo che dal punto di vista di un mago no. È come se la storia di Harry Potter ce la raccontasse Gazza. È un po' più simpatico Joel del nostro Gazza, però...
Non così tanto, diciamoci. Io lo trovo simpaticissimo comunque.
Il nostro Joel vorrebbe tantissimo essere un mago in una scuola di maghi e invece è un mago no in una scuola di maghi.
Raccontami come funziona la magia in questo libro, perché è veramente divertente. Io sono rimasto allibito che solo Sanderson poteva decidere, ok, datemi un'idea del cazzo, io vi faccio vedere che la trasformo in un libro interessante.
Siamo in un'America alternativa, invece di essere gli Stati Uniti sono delle isole unite e la magia, insomma, ci sono delle persone che riescono a dare vita alle creature col gesso. Quindi riescono a disegnare, a fare dei disegni con il gesso.
Non disegni è una parola grossa, fare dei disegnini, no? Degli omini, no? E gli danno vita. Quindi queste creature possono muoversi innanzitutto solo in orizzontale, perché sono piatte, hanno soltanto due dimensioni. Il fatto è che possono essere anche letali per gli esseri umani, no? Cioè, quindi anche sono dei disegnini che uccidono. Cosa aveva fumato Sanderson quel giorno? Io l'avevo trovata adorabile questa cosa. Quindi se volete leggere la storia dei disegnini che uccidono, ecco, leggete The Ritmatist.
Più spesso però i maghi non comandano.
E quindi ci vogliono delle buone ragioni per non farli comandare, no? Ci vogliono delle limitazioni a questo meccanismo che siano insite dentro nella storia. Chi si è affrontato per primo questo tipo di problema? Tolkien. Sì. la gente, di solito, chi non è cintura nera in tolkienismo, io non lo sono, ma diciamo, chi bazzica poco, legge Il Signore degli Anelli e dice, ma questo Gandalf è uno stregone, ma non ne fa di magie. Non è vero, ne fa poche, però le prime lamentele, ma perché questi maghi non fanno magie dentro in Tolkien? Ci sono tutta una serie di buone ragioni, e Tolkien ne ha parlato abbondantemente nel suo sconfinata produzione non letteraria. Una è che gli esseri umani, proprio gli uomini di sangue umano, non hanno magia. La magia è una cosa che hanno gli elfi, che hanno gli stari, che sono praticamente degli angeli scesi sulla terra, no? Quindi, siccome queste creature sono così potenti e sono state mandate sulla terra con una missione, non sono precipitate con un meteorite, non ci credete, no, scusate, è inevitabile nella nostra epoca, e sono state mandate sulla terra con una missione, e la loro capacità di influire sul mondo gli permetterebbe di togliere il libero arbitrio a tutte le altre creature. Cioè, se decidessero loro di fare quello che vogliono, non sarebbero più i protagonisti dell'era del mondo, non sarebbero più gli esseri umani o anche gli elfi a poter decidere del proprio destino. È anche per questo che loro devono limitare quello che fanno. E perché in ogni caso, sia metaforicamente sia realmente, la magia, anche le magie più piccole in Tolkien, hanno delle conseguenze. Hanno delle conseguenze, spesso vanno al di là di quello che la persona stessa che ha lanciato l'incantesimo avrebbe voluto. A questo io vi leggo un brevettino che io trovo incredibilmente indicativo. È dalla Compagnia dell'Anello. Loro stanno arrampicandosi sulle montagne di Carandras. Fa freddo boia, ve lo ricordate, no? La mia prima che Saruman gli pigliasse di far crollare tutto. E cominciano ad avere veramente freddo, la legna è fradicia, il fuoco non si riesce ad accendere, e soprattutto gli hobbit cominciano ad avere tanto freddo. E qui ci dice, allora, per i mezz'uomini questa sarà la morte, Gandalf, disse Boromir, è inutile rimanere qui seduti ad aspettare che la neve ci copra fin sopra la testa, dobbiamo fare qualcosa per salvarci. Da loro questo, disse Gandalf frugando nel suo fagotto e estraendone una fiaschetta di cuoio. Un grosso sorso per ognuno di noi, estremamente prezioso, è Miruvor, il cordiale di Mladris. Elrond me l'ha dato prima che partì, che ci separassimo, fallo girare. Quindi, innanzitutto, Gandalf gli chiedono, fai un incantesimo, ci accendi il fuoco, per favore, non è una cosa complicata, pur di non farlo, fa girare la vodka tra tutti quanti nel gruppo, no? Sì, questo li scalda un attimino, ma non funziona, poi Boromir, che ha una testa dura, lo sappiamo, insiste. Che ne dici di un fuoco? Chiese a un tratto Boromir, mi pare che ci stiamo avvicinando al momento della scelta tra il fuoco e la morte, Gandalf. Indubbiamente saremo occultati da ogni sguardo ostile quando la neve ci avrà ricoperti, ma non vedo come ciò possa risultarci utile. Fa anche l'ironico, Gandalf risponde, puoi accendere un fuoco se ci riesci, arrangiati, perché rompi le palle a me? Nel caso vi siano degli osservatori capaci di sopportare una simile temperatura, allora sono anche capaci di vederci con o senza fuoco. Va bene. E qui loro ci provano, benché abbiano portato legna secca e esche, secondo suggerimento di Boromir, non bastò la destrezza degli elfi e nemmeno l'abilità dei nani per accendere una fiamma che resistesse al turbinio del vento o incendiasse il combustibile bagnato. Finalmente, e in questo finalmente si sente tutto il peso che Gandalf porta dentro in questa cosa, finalmente Gandalf stesso diede loro, riluttante, lo specifica, una mano. Prese un fascio, lo tenne un momento alzato, quindi col comando, perdonate il mio pessimo elfico, Naur an Edraith Amnen, mi ero andato a studiare che significa sia un fuoco per la nostra salvezza, lo colpì in centro con l'estremità del proprio bastone, immediatamente si sprigionò una fiamma verde e blu, perché Gandalf era uno sberone, e la legna avvampò crepitando. Ok, ha acceso un fuoco, meno male, ma Gandalf, che è uno stronzo anche lui, non gliela lascia passare e gli dice, se c'è qualcuno che guarda, di me almeno ha potuto accertare l'identità, disse. Ho scritto Gandalf è qui in lettere che chiunque da Gran Burrone alle fosci dell'Anduin saprebbe leggere. Notate quanto è moderno comunque questo passaggio, Sia il modo in cui lui lo esprime, sia l'idea che, ragazzi, ho fatto un incantesimo, questa cosa, c'è gente là fuori che la può percepire, no? Io ho sempre adorato questo passaggio, non se lo ricorda nessuno però. E il punto è proprio questo, anche la magia più piccola può avere conseguenze che nessuno può prevedere. Quindi per forza chi è in grado di fare magie non solo piccole, ma magie che spostano montagne, sta molto attento. Questo è il sistema che Tolkien si è pensato per limitare il potere dei suoi personaggi. Ed è forse uno dei sistemi più intelligenti che sono stati sviluppati finora. Meno 5, grazie. Andiamo benissimo, non siamo manco a metà.
Allora, visto che tu hai citato gli anelli del potere, io rimango su Prime per parlare della ruota del tempo.
Ok, così rimaniamo. Vai, però adesso dobbiamo super accelerare perché...
Nella ruota del tempo, in realtà, abbiamo la presenza di magia e di maghe, le Aes Sedai, che possono gestirla, la magia, e hanno una certa rilevanza, però è limitata. Perché? Perché gli Aes Sedai maschi hanno fatto una grossa cazzata qualche millennio prima. Hanno provocato la frattura del mondo, hanno distrutto intere civiltà, hanno cambiato la faccia del mondo, e quindi questo atto si riflette sul fatto che molti non si fidano delle Aes Sedai donne, che comunque non possono accedere esattamente a tutto quello che facevano i loro antenati. Quindi anche questo è un modo per in qualche modo ridurre l'impatto della magia a livello, diciamo, politico in qualche modo. Quindi la possibilità esiste, però è limitata.
Ok,
ci sono delle altre possibilità.
Sì, andiamo in super accelerazione a questo punto, perché vorremmo anche magari avere delle domande. Qualcuno ha delle domande? Sì? No? Ok, perfetto. Allora, se non ne avete, abbiamo più spazio noi. No, in realtà ovviamente lo spazio deve essere lasciato. Allora, che altro si può fare per evitare che i maghi vadano al potere, che quindi la magia rimanga sempre una cosa completamente separata da tutto il resto? Se i maghi hanno un potere enorme, magari semplicemente non ne hanno voglia. E qui abbiamo per esempio la sequenza dei Bastardi Galantuomini di Scott Lynch, dove i maghi sono terribili, potentissimi, anche qui possono fare un sacco di cose, si sono messi insieme in 200, hanno fatto cadere un impero, e dopo non hanno fatto più niente. Loro potrebbero governare la storia del mondo se volessero, ma non ne hanno voglia. Semplicemente perché sono persone come le altre, hanno già tutto quello che gli serve, vendono i loro servigi a prezzi esorbitanti, non perché abbiano bisogno di soldi, ma semplicemente perché così la loro azione sul mondo che gli sta intorno è limitata alle possibilità di quelli che li possono pagare per fargli fare quello che vogliono loro. Ma loro non hanno interesse a comandare il mondo, perché è una roba interessante, noiosa, come tutto il resto, sono talmente al di là che sono loro a scegliere di non essere i signori di quel mondo.
O forse è successo qualcosa di molto grave e che ha impedito ai maghi di governare, e dovremo andare a scoprire in tutto il libro che cosa è successo per togliere ai maghi il loro potere.
È ancora Sanderson,
è ancora Sanderson, sì. Dovevo dirlo ancora una volta. E
grazie,
penso che ne ha saltati due.
Quindi,
caso, andando verso una conclusione, la magia è sempre qualcosa di pericoloso, è qualcosa da disciplinare, è qualcosa che deve essere tenuto lontano da quello che potremmo chiamare mondo ordinario. Quando ci sono delle infiltrazioni della magia laddove non ce l'aspettiamo, allora si sovvertono le regole del mondo, e questo è sempre qualcosa da tenere in considerazione, da evitare.
I due meccanismi. Nei cosiddetti portal fantasy in cui c'è un contatto tra il nostro mondo e un altro mondo, le cose possono andare alle due direzioni: o la roba del nostro mondo filtra nell'altro, o la roba dell'altro mondo filtra nel nostro. Se la magia dell'altro mondo filtra nel nostro, cambia tutto, e di solito fa disastri di ogni tipo. Qui è inutile fare esempi perché ce ne sono a migliaia. Tu ne hai
Harry Potter.
Ah, ok, non ci avevo pensato, però
la magia
però funziona.
Nel mondo ordinario i babbani soffrono per gli attacchi di Voldemort, per dire.
Quando le cose del nostro mondo entrano in un altro, possono succedere fondamentalmente due cose, secondo la mia riflessione. Uno è quando noi gli portiamo quello che loro non hanno, ovvero la tecnologia, no? Quindi si dà in mano alle persone comuni, che la magia non ce l'hanno, un mezzo per fare tutto quello che gli altri prima potevano fare solo gli altri. Quindi anche l'arrivo dei nostri talenti non magici in un altro mondo è sovverte l'ordine, di solito, no? Oppure sono delle cose che vengono dal nostro mondo, della magia che viene dal nostro mondo, se in quella storia la magia esiste anche nel nostro, è qualcosa di solito che il protagonista porta con sé, un oggetto, un'arma, un anello d'oro bianco magari, o una spada incantata o qualunque cosa. E in quel mondo dove la magia comunque già esiste, quello che il protagonista porta con sé è di solito qualche cosa che nessun altro ha. È una magia completamente diversa, o è più potente o è comunque incomprensibile. Quindi ancora una volta, anche dove la magia è normale, quella del protagonista non lo è. Deve essere sempre qualche cosa che lo rende separato dagli altri. la sua magia è sempre divisiva. Se non è divisiva, tutta la magia di quel mondo lo è quella di cui noi stiamo leggendo la storia.
Insomma, aveva ragione Moss, che è l'opinione pubblica che crea il mago.
È l'opinione pubblica che crea il mago, esattamente. Come ultimo esempio, perché è un campo, io sono un giocatore di ruolo e magari probabilmente qui ce ne saranno altri in sala, no? Ecco, che è un esempio che a me fa sempre molto ridere, è l'applicazione. Ci sta dicendo che è l'ultimo minuto, no? Siamo arrivati alla fine? Ultime due frasi, dai. Che è l'applicazione della magia a uno dei campi dove può fare in assoluto più danni, il campo bellico, no? Una volta in una conferenza avevo sentito chiedere: a che cosa serve muovere gli eserciti se un mago può distruggere un regno con un incantesimo? È una domanda molto intelligente, no? Come si gestisce la magia in un mondo in cui esiste in guerra, no? O portiamo i singoli maghi in guerra, li trattiamo come se fossero delle postazioni di artiglieria vaganti, come i maghi di Dungeons and Dragons effettivamente sono, più o meno a partire dal decimo livello in poi, no? Che non faranno nient'altro che concentrare su di sé tutto il fuoco nemico? Non è forse la cosa più intelligente che si può fare? Allora, fondamentalmente esistono tre scenari in cui la magia viene portata in maniera relativamente intelligente in guerra in un mondo fantasy. Primo, lo scontro è di magia, come nelle battaglie che c'erano per esempio in Elric di Beliboné, dove erano maghi contro maghi, eserciti magici contro eserciti magici. Allora lì tutto va in crescendo, no? Sono due forze equilibrate, non lo sono con l'ambiente, infatti di solito quando succedono queste cose poi rimane soltanto deserto dopo una battaglia di questo tipo. Oppure il caso completamente opposto, nel ciclo della legione perduta di Videssos di Riere Tateldov, che è la storia di una legione romana dell'epoca di Cesare che viene sbalzata in un altro mondo che ricorda un po' l'impero bizantino, dove la magia effettivamente esiste, no? E questi romani si spaventano parecchio di dover andare in battaglia contro degli avversari che possono usare la magia contro di loro, ma vengono subito rassicurati, perché siccome i maghi li abbiamo noi e i maghi li hanno loro, il lavoro dei rispettivi maghi è disfare quello che fanno gli altri, no? Quindi tutto si annulla, non ci sono magie sul campo di battaglia, perché appena uno la tira il mago del campo opposto gliela annulla, no? Questo è un modo un po' semplice, se vogliamo anche poco spettacolare, per gestire la questione della magia in battaglia, però è funzionale, riporta tutto quanto a un certo livello. Il terzo modo è il punto medio tra queste due cose. Se la magia è utile ma non è assolutamente risolutiva dentro in battaglia, intruppiamo chi ha la magia in unità ben precise che possono essere utilizzate esattamente come una postazione di lanciarazzi o un carro armato o una cosa di questo genere. Uno degli esempi migliori che potete, sono l'ultima frase, uno degli esempi migliori che potete trovare di recente in questo, il primo libro della trilogia è uscito anche da poco in italiano, ma io non ce l'ho in italiano perché l'ho letto in inglese, quindi vi farò vedere la versione in inglese, è Promise of Blood di Brian McClellan. Il ciclo si chiama Powder Mage, non so come è stato tradotto in italiano, credo che sia Promessa di Sangue in italiano, no? Ecco. Spero che la trilogia venga tradotta tutta perché è bellissima, è una delle cose più belle che sono state scritte negli ultimi anni. È un mondo fantasy che ricorda l'Europa all'epoca della Rivoluzione Francese, in effetti è una riscrittura fantasy della Rivoluzione Francese. I maghi qui sono maghi che lavorano con la polvere da sparo, hanno un legame magico con la polvere da sparo, la sniffano e dopo aver sniffato la polvere da sparo fanno con i loro fucili delle cose bellissime che non avete mai visto in vita vostra. Ok, abbiamo finito, dai, ci cacciano fuori. Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.